Benvenuti dalla redazione di Radio Base, con voi Valeria Dalcore. Oggi andiamo a raccontare un po' la storia, ma anche tanto il futuro della città di Mantova. Lo facciamo perché c'è un compleanno importante, tondo, sono 20 anni che l'associazione Amici di Palazzo Te dei Musei Mantovani si impegna per promuovere la cultura sul nostro territorio, ma promuovere la cultura in realtà è un eufemismo, perché la cultura gli amici di Palazzo Te dei Musei Mantovani la fanno, non solo la promuovono, costruiscono occasioni di confronto ma anche di recupero, di avvicinamento e sensibilizzazione. Insomma, 20 anni pieni. Non possiamo esimerci dal ricordare il compleanno, ma non possiamo non avere nostro ospite in questa occasione speciale un amico da sempre di Radio Base che sa raccontare la cultura in modo assolutamente speciale, e in questo caso deve raccontare ciò che fa insieme a tanti soci e collaboratori da tanti anni. Italo Scaietta, benvenuto sulle nostre frequenze. Italo, io vado subito al sodo di questi 20 anni, cioè riassumerli è quasi impossibile, però proviamo a raccontare alcuni traguardi che avete toccato e che vi rendono fieri di aver profuso tanto impegno nel territorio e anche di aver intercettato tante persone che hanno creduto nell'associazione e ancora continuano a lavorare con voi.
Buongiorno Valeria e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Base. Sì, è molto difficile in effetti raccontare in poco tempo quello che si è fatto per 20 anni, ma credo che due aspetti siano abbastanza significativi. Il primo è che siamo riusciti appunto 20 anni fa a portare a Mantova un modo diverso di fare associazionismo culturale. Peraltro devo anche sottolineare che nei mesi nei quali appunto si stava costituendo il gruppo di Festival Letteratura con i volontari, quindi con questo bellissimo modello, noi, e questo avveniva in piazza Leon Battista Alberti, ricordo molto bene, noi eravamo in piazza Canossa invece con Ugo Bazzotti, con il professor Bazzotti che era il direttore, il conservatore di Palazzo Te, per discutere appunto della nascita degli amici di Palazzo Te e dei musei mantovani. Abbiamo portato un modello nuovo, probabilmente era nell'aria, c'era una sensazione dove le persone avevano maggiore disponibilità a partecipare direttamente, non indirettamente, passivamente, diciamo questo, e quindi l'associazione da subito si è impegnata a lavorare concretamente a favore della tutela, della valorizzazione e anche ovviamente successivamente del restauro del patrimonio culturale mantovano. Quindi veramente coinvolgendo tante persone e creando il modello della squadra. Penso che sia fondamentale questo. La squadra, come diceva prima Valeria, riunire tante persone, condividere, confrontarci anche in sede progettuale, non solo gestionale, per far emergere le eccellenze e anche le maggiori sensibilità nei confronti di un programma vastissimo che la nostra associazione ha voluto da subito abbracciare.
Una domanda che fa un po' da ponte in realtà anche con una riflessione sulla vostra sede. Prima di tutto, nel vostro nome ci sono i Musei Mantovani, che vogliono dire tante cose, ma c'è Palazzo Te. Perché questa scelta? Avete un amore che è partito da lì e che ha un perché in quel palazzo? È il fatto che rappresenti il godimento, anche il divertimento che i Gonzaga ci raccontavano e che è rimasto, perché comunque ogni volta che la visitiamo c'è una percezione di festa in quel palazzo che rimane, permane indelebile nel tempo. C'è qualcosa di quel palazzo che vi ha particolarmente colpito? E adesso ci spieghi di Palazzo Te, ma facciamo una riflessione anche in realtà su Santa Maria della Vittoria, che è la vostra sede, che è stato uno dei traguardi più grandi che avete portato a casa, perché poi si registrano, oltre le 100.000 presenze, una quantità di eventi anche molto diversi tra loro, che dimostrano quanto un luogo storico recuperato con una vocazione che era di chiesa, che era appunto di avvicinamento ad una fede, in realtà possa anche raccontare molte altre storie di riflessione. Fotografie, avete ospitato la musica, mostre, incontri. Noi stessi di Radio Base abbiamo avuto la preziosa opportunità di organizzare degli incontri sul giornalismo, quindi voglio dire di tutto e di più. Quindi creiamo questo ponte, ti chiedo di raccontarci come mai Palazzo Te e poi due parole su Santa Maria della Vittoria.
Bene, ottima domanda e in ordine quindi per le risposte. La prima sulla denominazione dell'associazione. Sì, certamente Palazzo Te, perché ci fu proprio l'invito del direttore che, capendo il significato di avere un'associazione a disposizione per completare quello che era il percorso appunto di valorizzazione, di tutela del palazzo fatto da parte istituzionale, si sarebbe arricchito appunto il programma di iniziative di Palazzo Te. Parliamo appunto del 1997. Noi però avevamo già un'idea molto precisa, ecco perché di questa lunga denominazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani. Noi abbiamo da subito concepito l'amicale, cioè l'associazione, come amica di tutti i musei, ma non solo della città, ma di tutto il territorio mantovano. E a conferma di ciò vi sono le creazioni delle delegazioni da subito nate nella provincia di Mantova. Abbiamo sempre creduto e immaginato che per valorizzare al meglio il nostro territorio si dovessero mettere in comune i grandi valori dell'Alto Mantovano, della zona centrale della provincia, e quelli del Basso Mantovano. E quindi non abbiamo voluto togliere la denominazione e dei Musei Mantovani, anche se l'offerta ovviamente del professor Bazzotti era impossibile non accettare. E poi questo, devo dirvi, ci ha molto aiutato nell'avvio delle nostre esperienze, perché proprio Palazzo Te è stata una delle sedi progettuali dove queste esperienze dirette nel fare i custodi, i volontari, le guide, piuttosto che nel progettare o coprogettare con la direzione del museo, addirittura appunto con il sindaco o l'assessore alla cultura del momento, le iniziative da collocarvi all'interno. Santa Maria della Vittoria fu una fase successiva, più matura. L'associazione aveva ormai compiuto 4 anni di vita, aveva effettuato una serie di esperienze. Innanzitutto la prima fu quella di arricchire il patrimonio artistico della città attraverso le donazioni. Abbiamo avuto la fortuna, poche settimane prima che purtroppo ci lasciasse Francesco Bartoli, di avere una magnifica e lunghissima chiacchierata con lui, e Francesco sottolineò l'importanza di ciò che si era interrotto comunque da molto tempo, e cioè quello di arricchire le donazioni, attraverso le donazioni, le collezioni della città. E in effetti la prima presentazione pubblica che noi riuscimmo a fare al Bibbiena fu quella che diede appunto questo avvio donativo, con la consegna del disegno di Pompeo Piedemonte che acquistammo a Londra da Christie's. Quindi dopo queste esperienze, donazioni, restauri, valorizzazioni, organizzazione di eventi, aperture speciali, serali piuttosto che diurne, o viaggi culturali di varia natura, volevamo impegnarci nel recupero di un luogo della città, e ve n'era un ventaglio importante. Irma Pagliari ci sottopose luoghi storici di Mantova che avevano bisogno di essere adottati, restaurati, recuperati, valorizzati, e per le dimensioni di un progetto che già esisteva e non si era potuto portare a termine per mancanza di fondi, abbiamo scelto appunto, venne scelta la Madonna della Vittoria. La Madonna della Vittoria, come dicevi tu Valeria, è nata con una vocazione, era una cappella dedicatoria appunto realizzata intorno al 1496 appunto da Francesco Gonzaga, su commissione di Francesco Gonzaga e del fratello Sigismondo, appunto per ricordare la battaglia di Fornovo, la sua vittoria della battaglia di Fornovo, con la collocazione di questa magnifica pala che oggi purtroppo è al Louvre. Ma la Madonna della Vittoria ha avuto una serie infinita di traversie dopo la spoliazione, ed è diventata la sede di un atelier, forse questa è stata la meno grave, di un famoso scultore mantovano all'inizio del secolo, del Novecento. Poi è diventato un magazzino di legname, un'officina, un garage, e poi in ultima istanza purtroppo il grave danneggiamento, appunto la grave utilizzazione come spazio di un'officina di cromatore, e questo lavoro che chiaramente questo signore, questo artigiano faceva nel miglior modo possibile, certamente ha danneggiato, ha inquinato fortemente l'edificio. Quindi noi abbiamo affrontato alcuni aspetti anche eccezionali in questo senso, non solo la rimessa in uso con il restauro, quindi con la ripavimentazione, impianti elettrici, impianti appunto di riscaldamento, idraulici, tutto quello che serviva per una rimessa in uso, ma anche con un lunghissimo progetto di restauro dal punto di vista del risanamento ambientale, fatto eccezionale per un luogo storico e architettonico in questo senso, che doveva essere conservato completamente. Perché la Madonna della Vittoria, oltre al progetto e alle dimensioni, pensate originariamente erano 350 milioni di lire, sono diventati poi, anche con le scelte successive date dal valore dell'operazione, 750.000 euro, quindi un'operazione che si è molto ampliata dal punto di vista economico, ma la Madonna della Vittoria era importante secondo noi perché vi è un asse nella città che parte da Piazza Mantegna e arriva a Palazzo d'Arco, questa lunga manica di via Verdi e via Fernelli, che aveva bisogno di una valorizzazione, e noi abbiamo sempre creduto che creando alla Madonna della Vittoria la testimonianza delle 100.000 presenze che dicevi tu Valeria, è certamente significativa, che si sarebbe potuto valorizzare la città anche da quel lato, cioè non annullando il significato del percorso del principe, cioè Palazzo Ducale, Palazzo Te, ma in qualche modo rendendo la città più rotonda, come cerco di dire molto spesso, verso un polo strategico importante che è quello di Piazza d'Arco, dove esiste l'università, il Politecnico, Palazzo d'Arco, la Chiesa di San Francesco, quindi uno spazio di grande significato. Purtroppo devo dire, i risultati della Madonna della Vittoria ci sono stati, perché appunto le presenze, l'apertura, i soggetti, i temi sviluppati, la messa a disposizione della città è stata positiva e riscontrabile appunto da molte testimonianze, ma quello che noi speravamo, cioè che questa lunga manica fosse valorizzata, cioè non solo da Piazza Mantegna a Piazza Canossa, ma anche da Piazza Canossa a Piazza d'Arco, ecco, questo è un po' mancato. Ci sarebbe piaciuto una pavimentazione di via Fernelli in modo diverso, un'area come dire più dedicata al valore di questa città e degli edifici che esistono in questa manica, il Palazzo Canossa, appunto la Madonna della Vittoria e gli altri edifici appunto che vicino vi si affacciano, insomma.
Di questi risultati raggiunti, solo alcuni, perché se li elencassimo tutti saremmo qui una giornata, però sono tanti e li troverete raccontati anche su radiobase.eu, su tanti siti che esistono, tanti siti e i giornali della città che parlano di voi costantemente, però mi dà un po' in là per fare un passaggio ulteriore verso il futuro. Tu mi parlavi poco fa di un sogno, di quello che avreste voluto vedere e che possiamo non escludere, perché in realtà voi siete costantemente in campo per sensibilizzare le amministrazioni che arrivano, per creare un dialogo anche con altre situazioni cittadine che permettono di immaginare una città migliore, di recupero e di valorizzazione nel senso di utilizzo vero di questi spazi. Tra i sogni nel cassetto ci sono tanti altri progetti. Nel 2016 avete gettato altre basi importanti con la zona del Rio delle Pescherie, che è un angolo di Mantova che anche solo nel cambio dell'illuminazione ha aperto l'immaginazione di tanti mantovani che lì passavano senza neanche buttare lo sguardo e hanno scoperto che invece quell'angolo di città esiste. Ed è quello proprio uno degli esempi chiave che anche grazie al ripristino della navigazione, seppur per un breve tratto, ci ha fatto riscoprire il piacere di avere una città che dialoga con l'acqua, che una volta lo faceva molto di più e adesso lo fa di meno, perché quel tratto è veramente molto breve rispetto a quello che era in passato. Gli utilizzi però nel tempo sono stati sempre diversi. Ora si apre un grande capitolo su quella zona, che è solo una delle sfide che voi lanciate alla città e anche un po' a voi stessi come soci, come sostenitori, come amministrazioni stesse. Come stanno andando questi passi, come vi trovate e come anche percepite l'utilizzo degli... Prima parlavamo anche di Palazzo Teno, che ha che in realtà, cioè, è un po' il cuore con cui voi siete nati. Lì c'era la sede, vediamo che Palazzo Te adesso sta cercando di dialogare anche con un linguaggio moderno, di ospitare anche piccole sfide al suo interno che si aprono anche a nuovi pubblici, giovani. Abbiamo visto i palazzi, i cavalli nell'esedra, abbiamo visto cose che Palazzo Te in realtà non ospitava da tanto tempo. Quindi come percepisci queste nuove sfide e se c'è anche un altro grande sogno? Perché tra questi ci mettiamo in realtà anche Palazzo d'Arco, che è stato da poco restituito alla città ed è meraviglioso, e anche solo nella prima giornata di apertura avete visto che la curiosità era gigantesca, tanto valeva veramente continuare con questa idea, e anche lì il lavoro è massiccio. Parliamo quindi del futuro dell'associazione e ovviamente di Mantova.
Il futuro della nostra associazione è praticamente la quotidianità, nel senso che lo cerchiamo continuamente, anche grazie al riscontro tangibile dell'amore di tantissime persone che vivono sia nella città che nel territorio verso Mantova e verso tutto quello che di storico e artistico la città e appunto la provincia possono offrire. Queste persone probabilmente grazie all'associazione sono riuscite meglio a trasmettere anche concretamente questa loro passione. Quindi questo è l'importanza e il significato dell'associazione, degli amici di Palazzo Te. Questo termine amicale è significativo perché noi non dobbiamo mai dimenticare che siamo una associazione, quindi noi associamo persone e nei confronti di queste persone creiamo un dialogo, ma anche un'opportunità di confronto, di condivisione, di convivialità e anche di collaborazione. Sono valori di altissimo livello oggi nella società civile, che molto spesso, devo dirvi, ci trovano anche forse un po' impreparati, perché l'associazione molto spesso va a colmare dei vuoti che nella famiglia, nella società purtroppo oggi si creano. E in questo cerchiamo di essere il più sensibili possibile, il più attenti possibile, commettendo anche degli errori, perché infatti la nostra vocazione è quella di mettere energia e impegno verso il patrimonio storico, artistico e nel mondo della cultura. Però ecco, voglio sottolineare questo aspetto perché non dobbiamo mai dimenticarci che la natura è quella associativa. Futuro, giustamente Valeria, tu sottolineavi il tema delle pescherie, ci ha trovato più preparati dopo l'esperienza della Madonna della Vittoria, che ha richiesto 6 anni di intervento di restauro e altri 7 anni per completare i pagamenti che abbiamo ovviamente dovuto eseguire a saldo di tutte le operazioni di restauro architettonico, tecnico, di risanamento ambientale necessarie. Chiuso questo capitolo, ci siamo trovati con la mancanza dell'ossessione del debito e di rincorrere una raccolta fondi, e ci siamo chiesti che cosa fare. Abbiamo deciso di agire su due fronti. Il primo era quello, ancora identificando un luogo della città di grande significato. L'ingegnere Corbellani, che è il nostro vicepresidente, ci ha proposto con tanta passione il tema delle pescherie. E l'abbiamo accolto da subito, immaginando anche, grazie alla consulenza dei professionisti che ci assistono, formule giuridiche diverse rispetto al passato. Proprio per questo abbiamo costituito una fondazione, della quale poi procederemo con il riconoscimento ovviamente regionale, che si è costituita proprio per portare avanti il progetto e ottenendone la concessione del comune e la successiva gestione. È un progetto questa volta da 600.000 euro circa, più l'IVA, quindi ritorniamo un po' ai famosi 750.000 euro di cui abbiamo parlato per la Madonna della Vittoria, ma è un progetto forse più ampio, più trasversale rispetto alla Madonna della Vittoria, perché come dicevi tu giustamente toccava il rapporto fra la città, il rapporto urbano, quindi della città con l'acqua, e il recupero di un'identità storica che la città ha sempre avuto fortissima. La passione verso l'ambiente che Mantova deve per forza avere e conservare a tutela appunto di questa cinta lacustre straordinaria che ci dà un'unica immagine al mondo. Sono rarissime le città d'acqua intese come la nostra, circondate per la gran parte ovviamente del territorio urbano dall'acqua. Escludiamo Venezia, che è una città nell'acqua di mare, ma città come la nostra sono veramente rarissime. Il professor Bazzotti ha tenuto una conferenza interessantissima dove sono state proprio identificate al mondo pochissime con la stessa identità di Mantova. E quindi recuperare anche la sensazione di come la città si è costruita, si è sviluppata urbanisticamente nei secoli, parte proprio dal ragionamento e dalla valutazione della funzione del fiume Rio e di questo straordinario progetto che portò Giulio Romano a spostare le pescherie da quella che oggi è la via Cesare Battisti appunto al ponte, perché non dobbiamo dimenticare che il ponte di via Pescheria è un ponte simile a Ponte Vecchio, dove ovviamente ci sono botteghe, o al ponte di Rialto, lì vi era un mercato. Quindi questo progetto urbano di Giulio Romano viene recuperato adesso per una valorizzazione del sopra e del sotto, inteso per gli ambienti che vi sono sopra, alloggiato ovviamente delle pescherie di Levante, e nella parte inferiore appunto quello spazio che si affaccia direttamente sul Rio. Da un lato le antiche beccherie, cioè la struttura architettonica che reggeva le beccherie, con la valorizzazione che il comune ha avviato attraverso questa splendida illuminazione, è già partita. Adesso manca la parte appunto successiva, quella cosiddetta spiaggetta e quella facciata appunto che si offre alla vista di chi si affaccia alle pescherie di Levante.
Anche solo sentirla raccontare come progettualità fa venire voglia almeno di partecipare al progetto con piccole somme o anche con una semplice presenza e promozione di questa idea sul territorio, perché tante più persone vengono a conoscenza dell'importanza di questo recupero, tanto più si avvicinano si avvicinano all'associazione anche in senso proprio etico, morale, culturale, perché tutto viene racchiuso qui. Italo, per chiudere, visto che hai giustamente ricordato la natura dell'associazione e degli amici che appunto si aggiungono alla vostra squadra piano piano in diverse forme, direi di invitare gli ascoltatori anche ad avvicinarsi a voi. Come possono fare? In che forma possono partecipare? Dove vi trovano? Sappiamo Santa Maria della Vittoria, ma in realtà i riferimenti sono tanti, c'è il vostro sito, eccetera. E come in qualche modo possono diventare parte di questo vostro mondo e dare un contributo?
In molti modi le persone si possono avvicinare alla nostra associazione. Dal punto di vista della messa a disposizione di tempo, che è molto prezioso, ma che noi accogliamo a braccia aperte, perché la gestione appunto di eventi richiede costantemente la presenza di volontari, e quindi noi accogliamo a braccia aperte questi volontari che vogliono regalare un po' di tempo per effettuare anche operazioni molto semplici, quindi non così articolate da richiedere una professionalità alle spalle. E questo è il primo sistema. Il secondo ovviamente è partecipare ai nostri eventi. La Madonna della Vittoria è aperta gratuitamente sempre. Abbiamo abolito un piccolo biglietto che esiste nella convenzione fra Amici Palazzo Te e il Comune di Mantova, perché abbiamo ritenuto utile che questo spazio diventasse proprio a disposizione della città. Quindi per i nostri eventi organizzati alla Madonna della Vittoria non vi si paga mai un biglietto d'ingresso. E questo è un altro modo per avvicinare le persone ovviamente all'associazione e alle attività che noi svolgiamo. Altro aspetto invece un po' più impegnativo dal punto di vista economico, ma molto modesto per quanto riguarda poi il riflesso positivo dei servizi che se ne possono godere, è il pagamento di una quota associativa che consente appunto di essere informati di tutti gli eventi e in particolar modo di partecipare ai viaggi culturali. Abbiamo un settore molto interessante che offre la possibilità di conoscere luoghi, edifici, storie, città, territori di tutto il mondo che è organizzato appunto dalla nostra associazione a supporto tecnico appunto di un'agenzia viaggi, e che nel rispetto delle norme che oggi regolano questa attività può essere appunto effettuato solo per gli iscritti dell'associazione. Per quanto riguarda le pescherie, il progetto della Fondazione delle Pescherie Giulio Romano, nelle prossime settimane, ma anche domenica, invitando tutti appunto alla nostra festa a Palazzo Te, vi sarà dedicato una buona parte del festeggiamento, perché la Fondazione Pescherie di Giulio Romano ha già ricevuto un enorme contributo in termini di opere d'arte che sono state donate e che costituiranno un patrimonio, un fondo non alienabile, che dà vita e significato appunto al capitale economico di ciò che appunto diventerà il gestore del restauro e della valorizzazione appunto delle pescherie, cioè la Fondazione delle Pescherie di Giulio Romano. Formule dal punto di vista fiscale ve ne sono, Art Bonus è un altro strumento utile per donare e godere anche di alcuni benefici, ma direi che la Fondazione delle Pescherie di Giulio Romano nelle prossime settimane comincerà un'azione ben più ampia e ben più battente appunto di coinvolgimento della città, degli enti e delle istituzioni. Vi aspettiamo domenica 5 marzo alle 21 nella Sala dei Cavalli di Palazzo Te per festeggiare 20 anni per la cultura a Mantova.
Grazie Italo, noi ovviamente ci saremo, e con questo invito sulle pescherie in particolare ci proiettiamo già dal 6 marzo in poi, insomma, tutto quello che sarà dopo la festa di compleanno doverosa, che è solo così un giro di boa, ecco, sono i primi 20 anni, come dicevamo poco fa.
Grazie Valeria e grazie a Radio Base, che è stata una dei nostri partner culturali. Voglio ricordare L'Arteologo, una trasmissione che ci ha visto negli anni presenti ai microfoni di Radio Base, con l'intento appunto di divulgare, di trasmettere la passione e la conoscenza per la cultura mantovana.
E continueremo a farlo. Grazie Italo, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e seguito. Vi ricordo che potete riascoltare tutto quello che vi siete persi, quindi anche tutta questa intervista, su radiobase.eu. Un saluto da Valeria Dalcore.